amiche e amici dello Sferoide Prolato, benvenuti alla 18ª puntata di Scusate il Disturbo Off Season Edition. Come sempre, all'inizio, un ringraziamento dei Cutting Edge che ci ospita insieme a tanti altri podcast. E ricordiamo a tutti voi, amici, che giovedì sarà online il secondo episodio di The Drive, il nuovo podcast di Addol Magazine dedicato ai tifosi. Puntata a ranghi ridotti questa sera, ma a noi non importa. Insieme a me Giovanni Ganci ci sono Mauro Rizzotto, Marco Santini e Giorgio Prunotto. Sappiate che abbiamo ricevuto poche ore fa un'ingiunzione dalla Lega Calcio che ci così obbligava, ci imponeva di interrompere la trasmissione del nostro podcast per non togliere pubblico alla serata calcistica. Grazie a Dio il nostro avvocato, il grande avvocato Catrame, è riuscito a presentare un esposto alla Corte dei Conti, Corte di Cassazione, TAR del Lazio, TAR della Sardegna e delle due Sicilie, che ci ha dato ragione, e quindi noi continuiamo ad essere qua insieme a voi. Come dicono i Rockets, siamo on the road again. Buonasera amici, buonasera.
Buonasera direttore.
Allora ragazzi,
che ci sono solo io? Sì. Buonasera, io per ultimo, ecco. Sempre.
Gli altri sono team.
Vabbè che si è sparsa la voce, cioè, direttore, c'è una voce incontrollata che gira, che dice che è estate ed è tempo di vacanze.
Dov'è?
Non so da dove venga questa voce, ma credo che sia questo il motivo per cui siamo solo in quattro.
Noi siamo qua
a maggio.
Noi siamo qua sul
a maggio fanno le vacanze.
Lo so, ma sono queste voci incontrollate.
Finita la stagione NFL un mese fa, ma non capisco, va bene. Allora ragazzi, dai, puntata snella e veloce, dai che per un'ora, per un'oretta ci stiamo dentro, dai. Allora, cominciamo subito con l'argomento del giorno, del mese, dell'anno e forse anche del decennio, il rinnovo contrattuale di Patrick Mahomes con i Kansas City Chiefs ieri sera.
Adesso ho capito il decennio.
Grazie, ti voglio bene, lo sai Mauro. Alle 21.30, alle 21.30 è arrivato il tweet, credo Schefter abbia vinto questa volta la gara con Rapoport, sì. Sul contratto decennale, poi nel corso delle ore sono usciti lì i numeri, e poi nel corso invece della giornata si riuscirà a perfezionare.
E quindi dovrebbe averli invece vinti Rapoport.
È vero, pareggio. E su Addol Magazine trovate un articolo che un po' riassume quelli che sono i termini del contratto con qualche numero per chi vuole togliersi lo sfizio di capire come sarà distribuito i 477 milioni di Mahomes nei prossimi 10 anni. Però allora con voi voglio innanzitutto chiedervi un parere generale, diciamo che abbiamo anche due domande sull'argomento, però se rispondiamo nella nostra discussione, altrimenti poi dopo ve le pongo più esplicitamente. Allora, io voglio chiedervi un parere così in generale. Allora, noi ce lo dicevamo da anni, da ancora prima che Mahomes fosse scelto al draft, che questo ragazzo sarebbe diventato il giocatore più pagato della NFL. E io vi chiedo questo, fermandovi al 477 per 10 anni, che poi è quella la cifra, 450 è la cifra generale, ma poi ci sono i bonus, quelli subito per i workout, ci sono ancora 2 anni di contratto vecchio che il ragazzo deve prendere, insomma, voglio dire, ce l'eravamo detti, però adesso che effettivamente è il giocatore più pagato non solo della NFL ma di tutto lo sport professionistico americano, voglio chiedere che effetto vi fa. Mauro, Marco, Giorgio.
Ma allora, detto che precisiamo, cominciamo subito con una cazzata così per iniziare, precisiamo che è il giocatore più pagato della storia NFL fino adesso, perché nel fuori onda, e contrattualmente non possiamo rivelare cosa ci diciamo, ma nel fuori onda abbiamo avuto lo scoop di chi sarà il prossimo, ma non lo possiamo dire.
Giusto, sì, 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 vero. No, quello, ecco, no, vi chiedo il favore di tenerlo per noi quel nome, perché ci è arrivato tramite altri canali, ecco.
Noi sappiamo già che il suo contratto sarà eclissato in futuro da un giocatore del quale non possiamo rivelare il nome. Detto questo, a me personalmente cambia poco, nel senso che di questi soldi me ne vengono in tasca poco. Seriamente, sì, lo sapevamo, era nell'aria che il contratto di Mahomes sarebbe stato il contratto destinato a eclissare qualsiasi somma precedentemente erogata sotto forma di soldi a un giocatore NFL. Così alto magari non ce l'aspettavamo, però secondo me sposta poco. La vera variabile che non ci aspettavamo è la durata, e cioè i 10 anni, cosa che non si è, a mia memoria, mai vista per un contratto di un giocatore di football NFL. Starei leggero, giusto per non tirare via spunti anche agli altri, magari poi ci ritorniamo. Ma secondo me, voglio dire, la vera variabile che ci ha un po' colti di sorpresa è la durata, più che lo sceno montare di Presidenti Morti, cheat.
Sì, vabbè, neanche a dirlo, sono d'accordo. In effetti,
una cosa sola, sei già d'accordo?
È l'unica sensata. Ah. Sì, no, in effetti la cifra dei 40 l'avevamo buttata lì, ma adesso poi vediamo i prossimi a livello annuale come andrà. Certo, sì, la durata è quello che colpisce. Adesso ovviamente poi parleremo dopo delle sfaccettature. Però non credo che nessuno si sarebbe aspettato una cosa così. Poi una domanda che ho io, così che magari ne rispondiamo dopo: perché i Chiefs l'hanno fatto adesso?
E c'ero non, io la risposta, che,
ecco, hai visto? Non è preparato, non è preparato.
In realtà dovresti saperla anche tu, perché ti ricordo nella riunione ieri mattina alle 5 il direttore, che era un attimo, diceva quick di cosa parliamo e cosa non parliamo, e a un certo punto ha preso le redini della situazione, ha telefonato a Brett Veach, GM dei Chiefs, ha detto: senti, chiudimi sto cazzo di contratto con Mahomes, almeno abbiamo un argomento per le 2 ore.
Forse è stato quando io sono andato a pucciare la bustina del tè, sì, nella tazza.
Secondo me si eri fuori.
Mi sono perso. Quindi questa è una curiosità che mi è venuta in questo momento. Di solito comunque si aspetta la fine del contratto da rookie o nelle vicinanze, invece questi hanno deciso di farlo ora, avranno i loro motivi.
Secondo me il motivo per cui hanno deciso di farlo ora è... adesso magari dirò una minchiata, ma è essenzialmente un motivo, definiamolo così, di comunicazione. Cioè è il lanciare un messaggio adesso che i Chiefs sono al loro picco, con gli anelli al dito, con il Super Bowl ancora fresco, con tutto quanto, lanciare un messaggio al resto dell'NFL, ai loro tifosi, a tutti quanti, da dire: signori, noi siamo qui per restarci. Cioè, in questo senso, secondo me, il timing è perfetto. Non so se ci fossero problemi di rischiare di perdere il giocatore, ma non credo, perché non ci sono dinamiche.
Magari i contratti televisivi nuovi che verranno dopo, non lo so se ci...
Secondo me è stato più che altro questo, cioè quello di lanciare un messaggio.
Ma sentiamo Giorgio, che visto che...
Ma sentiamo Giorgio.
Ah, fate ma voi, io sto, certo, qua zitto, fate tra di voi, divertitevi, chiamatemi quando vi servo. No, tranquillo.
Può andare a prenderci qualcosa.
Io intanto bevo il tè freddo. Vai Giorgio, bevo il tè freddo.
Anarchia. Allora, sono d'accordo con Mauro, anche se come volevano lanciare un messaggio, basta vedere la reazione nel nostro piccolo della chat, dove tutti iniziano a parlare di dinastia, se noti.
Non nominate quella parola.
Hanno firmato il giocatore, fortissimo, tutto quel che vuoi, ma già tutti dicono: ok, per 10 anni è finito tutto, smettiamo di giocare e via. Insomma, su quello dico calma. Poi secondo me c'era anche il discorso che hanno visto che in passato anticipare leggermente i tempi vediamo il caso di Dak Prescott e tutto, evita mille problemi, per cui hanno fatto, secondo me, non bene ma benissimo. Quello che colpisce sicuramente la lunghezza del contratto, perché era un po' di anni che non si faceva nulla del genere, anche perché non sempre erano finiti bene quelli che avevano fatto i 10 anni, e il fatto che l'abbiano strutturata in una maniera anche un po' strana. Basta vedere l'anno 2007, che è una cifra spropositata,
27.
E quindi insomma abbastanza curioso, però insomma lo analizziamo poi in dettaglio.
Però, secondo me, scusa una cosa, potrebbe aver inciso il fatto che quest'anno comunque i Chiefs, anche a livello di squadra, mi sembra che avessero una situazione di relativa stabilità.
Più dell'80% dei titolari.
Esatto, mi pare solo Chris Jones.
Non mi ricordo il numero, Mauro, ma l'ho letto, sui 22 titolari tipo ne rientrano l'anno prossimo 19, fai te.
Esatto, 18, quindi 19. L'aver fatto il rinnovo di Mahoney proprio quest'anno diventa pesante anche per quello, cioè... Ma aiuta a cimentare tutti i discorsi di Dynasty che la nostra chat sta facendo, e non solo la nostra chat.
Sì, allora, lo dico... secondo me, come ha detto Mauro, si vuole mandare lo statement, cioè si manda un messaggio. Si vogliono mandare un messaggio. Guardate che noi siamo qua, vogliamo rimanerci, e per poter rimanere ai livelli dell'anno scorso dobbiamo cominciare la nostra punta lì di avanti. Quindi questo per 10 anni è nostro, punto. E, sono assolutamente d'accordo, quindi adesso arrangiatevi, fate Vobis, e miglioratevi voi. Visto che noi, oltre al discorso Mahomes, molto importante quello sempre che ha citato Mauro, del numero di titolari che ritornano in campo, quindi secondo me anche quello è un fattore importante, e che permette a loro anche un certo risparmio, perché non devono, risparmio inteso che non devono star via a estendere troppa gente per farla rimanere. Quindi questo secondo me è il discorso di Mahomes. Poi io parto dal presupposto che se hai un giocatore e lo ritieni forte, tu squadra, lasciamo stare quale può essere il nostro giudizio di appassionati o tifosi, ma se tu squadra ritieni che questo giocatore sia forte, sia importante per te e sia il centro su cui devi costruire tutto, lo devi pagare. L'unica cosa che mi sorprende a me non è la cifra, perché parliamo comunque di 47 milioni l'anno, che sono tanti.
Chi di noi non prende 47 milioni l'anno?
Io nell'ultimo rinnovo ho dovuto fermarmi a meno, e questo vabbè, non si può pretendere tutto. È discorso della durata, ma anche quello lo vedremo dopo, ha una sua sensatezza, cioè è stato fatto così lungo perché permette di spalmare, diciamo, dei soldi che altrimenti sarebbero dovuti arrivare prima, ma soprattutto fa dei conti, e l'errore che non dobbiamo commettere è pensare a 45 milioni di adesso, che rappresentano il quasi il un quarto del salary cap, quasi il 25% del salary cap, che è più o meno 200 milioni, ma dobbiamo fare il lavoro di spostarli nel corso degli anni. E introduco qui proprio il secondo argomento sulla questione, proprio come è strutturato il contratto, cioè i Chiefs hanno cercato di mantenere il più possibile simile la cifra da dare al giocatore, come ha ricordato Giorgio, tra un anno, il 2027, in cui dovendogli aumentare dovendo cominciare a dargli qualche soldo in più, arriva ad una cifra veramente assurda di 60 milioni di dollari, quelli che Mahomes prenderà nel 2027. Ma come è strutturato il contratto, ripeto, fa in modo che il peso del giocatore sull'anno sia sempre in una fascia tra i 40 e i 50 milioni, ripeto, sempre escluso quell'anno. Ripeto, in questo momento un quarto del salary cap, però come ho scritto sull'articolo su Adol Magazine, se il salary cap aumentasse esclusivamente della stessa percentuale con il quale è aumentato nei 10 anni precedenti, stiamo parlando di un salary cap che nel 2031 sarà di 300, mi pare 40-350 milioni. Il contratto di Mahomes è sempre da 52, su 350 non diventa più un quarto ma un settimo, e quindi notate come comincia a aprirsi anche posto ovviamente per altri contratti. Quindi ecco, anche su questo secondo me i Chiefs hanno fatto qualche un'operazione molto intelligente, contando poi che in un contratto di 107 pagine ci sono altre chicche, ma quelle poi dopo lascio a voi e nella discussione.
Poi Giovanni, c'è anche da dire che il famoso 2017, l'anno dei 60 27. Milioni, 50, sì scusa, 2026 di nuovo, e sono stato contagiato da Giorgio.
Sì, sì.
Il famoso fa fatica a pensare al 2027.
Ah, io faccio fatica a pensare ai 60 milioni.
No, 60 milioni se mi impegno riesco a pensarci. 2027 in questo momento mi viene un po' difficile. Comunque, a prescindere del 2027, il buon Mahomes, scusate ma a me piace chiamarlo così, il buon Mahomes avrà 31 anni. Nessuno può in questo momento mettere la mano sul fuoco che nel 2027 i Chiefs avranno ancora, che lui sarà ancora sano. Facciamo tutti gli scongiuri del mondo, per carità, non sto augurando niente a nessuno, però siccome l'acronimo di NFL è notoriamente not for long, il Jerry 2027 Granville, è
Jerry Granville nel nostro cuore,
esatto, è molto al di là da venire, per cui diciamo che, come si diceva anche nel fuori onda, magari adesso Giorgio se vuoi precisare, cioè il contratto comunque finanziariamente è strutturato molto bene, molto molto bene, complimenti.
Sì, praticamente c'era, per riassumere, i primi sei anni, col fatto che lui veniva dal rookie contract, la media per i primi sei anni è 31 milioni, quindi veramente regalato.
È un Dak Prescott.
Stiamo parlando di percentuali attorno al 15% del salary cap, con il ragionamento dopo i Giovanni, se estendiamo, tolto quell'anno, veramente è verosimile che quel contratto stia sempre attorno al 15%. Facendo dei paragoni con Matt Ryan e Wilson in passato, sono superiori a quel 15%.
Quei contratti in percentuale molto molto di più pesanti rispetto a questo.
Esatto. Esatto, erano attorno al 18 minimo come percentuale, quindi stiamo parlando comunque di, sulla carta, un buon contratto probabilmente per tutti. Poi c'era quella clausola, secondo me è fondamentale, ora sarebbe da vederla meglio e tutto, ma sembra che sia tutto garantito fino a un certo punto, nel senso che dando la disdetta i Chiefs potrebbero, pagandogli 2 anni stipendio, che stiamo parlando comunque di 80 milioni minimo o 100 milioni in funzione dell'anno in cui lo possono fare, liberarsi del giocatore. Quindi è fully guaranteed, ma fino a un certo punto, non completamente. E quindi secondo me ci può stare.
Aggiungo, ma la disdetta la devono mandare 30 giorni prima,
raccomandata. Sì, sì, sì.
Se usano la PEC possono metterci anche meno.
Ma lui non ce l'ha la PEC, quindi
pericoloso,
no. Deve dare bianco allo spogliatoio prima di lasciarlo.
Ti ricordo altre due clausole, queste diciamo più a favore tra virgolette del giocatore, una è la cosiddetta no trade, cioè il giocatore non può essere ceduto se non con la sua volontà, e la seconda è che se i Chiefs decidono di non corrispondere il dovuto entro il terzo giorno entro 3 giorni dall'inizio dell'anno NFL, che di solito è inizio marzo, il giocatore può far causa e chiedere tutti i soldi lo stesso. Questo per dire che alla fine in 107 pagine chissà quante ce ne saranno di queste clausole. Che
probabilmente c'è anche il bianco allo spogliatoio.
Sì, 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 bianco allo spogliatoio, che però pagando può far dare ad altri, ma questa è una cosa complicata.
Certo.
Esatto. Quindi cioè, il discorso è proprio quello, cioè il peso sul salary cap non va pensato ad oggi, ma va pensato a un salary cap che, attenzione, adesso mettiamo da parte, se non si dovesse disputare la stagione, il salary cap va a rotoli, stiamo un attimo su quello che è la situazione attuale, e un salary cap che non soltanto avrà il normale aumento che hanno l'aumento dovuto all'aumento degli ricavi dell'NFL, ma i ricavi dell'NFL nei prossimi 10 anni avranno 2 grandi boost: il rinnovo dei contratti televisivi tra il 2021 e il 2023, e quindi entrano più soldi in NFL, aumenta il salary cap e l'inizio del mondo delle scommesse. La NFL in poche parole dà la possibilità di poter utilizzare, credo, le statistiche e tutte queste cose per poter fare le scommesse, anche gli entrerà pian pianino, quella ancora un po' più dilazionata, perché stato per stato devono approvare le varie leggi, qualcuno già ce l'ha oltre al Nevada, ma anche quello sarà un aumento di soldi. Quindi quella cifra, che è basata secondo me su un aumento contando i 10 anni precedenti, sarà molto superiore, quindi questo contratto sarà, il valore di questo contratto avrà ancora un peso ancora più inferiore rispetto agli esempi che faceva Giorgio con i quarterback precedenti, ecco. Quindi secondo me la mossa è corretta da tutti i punti di vista, diciamo politico ma anche economico.
Stavo facendo una riflessione così in tempo reale, direttore, mi permetta questa variazione, questa integrazione alla scaletta, volevo condividerla con voi. Cioè, a questo punto i Chiefs, abbiamo detto, con 10 anni di contratto di Mahomes hanno fatto uno statement, noi siamo qui per restarci, abbiamo intenzione di costruire qualcosa, eccetera eccetera. Come noi sappiamo bene, uno dei due pilastri su cui si costruisce una, e usiamo ancora questa parola che non mi piace, dinastia, vedasi quello che hanno fatto i Patriots, è il quarterback, ma l'altra è l'allenatore.
Quanti anni c'ha Andy?
Quanti anni c'ha Andy Reid?
Non lo so.
Vadi a cercare, ma ne ha sicuramente
62, tanti, se non sbaglio.
Talmente tanti da rendere improbabile
6-2, che 6-2.
Mi sembra che sarà al timone dei Chiefs per tutta la durata del contratto di Mahomes.
E ha detto che non ha assolutamente intenzione, non ha pensato minimamente all'opzione di ritiro da qui a X anni, per esatto. Adesso.
Però siccome poi è buona norma che se c'è il cambio dell'allenatore, poi ci siano i loro giocatori, eccetera, è chiaro che un giocatore come Mahomes, specialmente se continuerà a rimanere su questi livelli durante tutta la sua carriera, fa comodo a tutti. Ma cioè, è un pensiero che mi sono fatto. Vuoi vedere che alla fine in casa, per garantire la continuità, quell'Eric Bienemy di cui tanto si diceva nel mercato allenatore di quest'anno non è andato da nessuna parte, è rimasto lì, si è destinato a fare un po' a ricoprire la figura del Josh McDaniels ai Patriots, cioè l'erede già designato, prendere in mano le redini della baracca. Così riflettevo su questo, non so se avete delle opinioni anche voi.
Ma io ti do un'idea laterale, che magari uno dei motivi per cui Bienemi
mi piacciono le idee
lì,
laterali,
sta lì tranquillo a Kansas City e non sia lui quello che va in giro a cercare altro, è proprio chiamiamolo questo tacito accordo che dice: guarda, finché Andy rimane tu stai qua con noi e sei il capo sotto l'attacco, quando Andy fra 5-6 anni deciderà di fare altro, la squadra è tua. Che insomma, siamo molto sul laterale.
Ma è un giochino pericoloso.
I Chiefs non hanno più i soldi per pagare nessun altro.
Quando?
Ma non.
Non è vero.
L'assistente allenatore, ad esempio.
Ma no.
Ovvio che dipende dai soldi che gli danno, perché comunque se gli offrono un contratto da head coach.
Ma certo.
Poi 5-6 anni sono tanti da aspettare.
Non solo, anche perché poi ti basta, come era successo nei Jets con Belichick che doveva sostituire Parcell, muore il proprietario e tu sei fregato, perché la nuova società sì te l'avevano promesso, quindi te lo fanno fare, ma non hanno fiducia in te, tu capisci, non è aria, ti levi. Poi dipende come lui si troverà con Mahomes, nel senso che se per caso poi negli anni si rovina il rapporto, quella è un'altra variabile. Però, per carità, ai Chiefs penso gli stia parecchio bene ora come ora.
Oh sì, cioè i Chiefs comunque cadono in piedi.
Okay. Allora, e adesso per chiudere l'argomento, poi vediamo le due domande che abbiamo, ma credo abbiamo già abbastanza risposto, è: quanto questo contratto farà da benchmark per gli altri? Allora, ve lo giro così, sia per le squadre, cioè la possibilità di pagare bene, tanto un giocatore, ma distribuire i soldi in maniera diversa, sia per altri giocatori che saranno alla caccia di un rinnovo, vedere tutta questa montagna di soldi. Voi cosa credete? Cosa immaginate?
Ma io vi faccio un'altra domanda: chi è che può valere quei soldi lì?
No, quei soldi magari no, Marco, però tu metti la sticella a 45 e dico ok, no, 45 non li valgo, però magari 35 li valgo tutti. Mentre prima la sticella era 35, quindi dici oh Ara, che quello che ne prende di più ne prende 35, adesso faccio un esempio, non rompere i coglioni chiedendone 35 anche te. Adesso quello che ne prende di più è 45, secondo me questo alza anche il valore di tutti quelli che sono dietro.
Sì, quello indubbiamente, però nella situazione attuale l'unico che potrebbe avere un certo tipo di pretese simili a queste, cioè, per mio parere è Watson, perché gli altri non credo abbiano...
Lamar Jackson fra 2 anni.
Sì, beh, certo, Jackson tra 2 anni.
Vedi, secondo me, cioè, adesso scusa Marco, senza stare a aprire qui la polemica, che davvero a volte secondo me la gente ragiona esclusivamente sulle antipatie o simpatie personali, quando invece bisogna parlare di giocatori di contratto, bisogna cercare di essere il più possibile avulsi e pensare esclusivamente al lato economico. Uno come Prescott, che quest'anno prende 31 col tag, che ha rifiutato 35, voglio dire, è uno che può presentarsi e dire guarda, quello è andato 45-47, io non sono da 47, ma hai visto che i miei 35 hanno un senso. Ecco, giusto per fare un esempio anche di un giocatore che di solito quando se ne parla sembra l'ultimo di
tirarla. Sì, dire che i miei 35 hanno un senso, sì, può avere un discorso. Secondo me non hanno un senso neanche i 35, però è un discorso che può aver senso. Pretenderne di più di Mahomes, no.
No, ci mancherebbe. No, Mauro. Ma se quando alzi l'asticella, l'alzi poi a scendere per
certo,
tutti.
Ma allora, facendo il giochino che si faceva prima, un contratto del genere... Per chi può capitare, ripeto, cioè, anzi non ripeto, lo dico per la prima volta, non parliamo delle stesse cifre, parliamo di un contratto dello stesso impatto, un contratto in cui la franchigia faccia uno statement, mi piace questa parola direttore, faccia uno statement forte dicendo lui è il nostro uomo, su di lui è pietra, su questa pietra costruiremo la nostra squadra. Allora, secondo me... Il nome ovvio dopo Patrick Mahomes è Deshaun Watson.
D'accordo.
E i Texans sono nella condizione economica di squadra di poter affrontare un investimento del genere su un giocatore. Un secondo nome in prospettiva è Lamar Jackson. Ma i Ravens, secondo me, per caratteristiche, storia, modello e caratteristiche della franchigia, non arriveranno a queste cifre. Faranno anche Jackson avrà il suo contrattone, ma non arriverà a queste cifre, a questo impatto, per tutta una serie di ragioni. Ho letto oggi il discorso che non puoi scommettere 10 anni su Lamar Jackson perché si fa male, è un tipo di giocatore diverso, eccetera. Va bene, ma insomma, tutto quello che volete. Ma secondo me, cioè, i Ravens hanno una filosofia diversa come franchigia. In un futuro, in prospettiva, uno che può arrivare a meritare ad avere un contratto del genere, meritarsi, guadagnarsi, può arrivare potenzialmente ad avere un contratto del genere, è sicuramente Kyler Murray, e anche lì i Cardinals potrebbero essere nella condizione di affrontare un investimento del genere su un giocatore. Ancora più in prospettiva arriviamo a Joe Burrow e Tua Tagovailoa, che per loro caratteristiche sono due giocatori su cui Cincinnati e Miami si stanno giocando il futuro. Questi sono i nomi che vedo. Il mio giochino finisce più o meno a questo livello.
Prima lascio la parola agli altri, però non credi, Mauro, che questo, ripeto, possa creare davvero una caccia al nuovo un po' per tutti i ruoli. Cioè, io che gioco in questo ruolo e che è sempre stato, prendeva metà di quello che prende il quarterback, adesso che il quarterback prende 45 anch'io voglio alzare l'asticella del mio. Cioè, secondo me il rischio vero per le squadre
è difficile pensare per un ruolo diverso dal quarterback un contratto di una durata tale. Voglio dire, io posso pensare di investire 10 anni di contratto, poi con tutte le scappatoie, con tutta la struttura, con tutto quello che si vuole, d'accordo, ma posso pensare di investire un contratto decennale, secondo me, in una squadra di football solo su un quarterback. non posso pensare di investire 10 anni su un pass rusher, su un cornerback, su per quanto bravo sia, su un wide receiver. No, non sono quelli che spostano. 10 anni è una durata tale che deve essere solo un franchise man o un allenatore, vedi Joe Gruden, ma questo è un altro discorso. Secondo me può essere solo un quarterback con una contratta, cioè non vedo un'alternativa. Poi, sui soldi ci possiamo parlare, sui soldi possiamo parlare, ma io non ragionavo solo sui soldi, cioè tutto il mio lavoro, tutto il mio giochino era proprio basato su un impatto del contratto, anche su una durata potenzialmente così lunga da farne veramente la franchigia.
Bisogna sapere vedere il potere di leverage che ha questo quel giocatore, perché comunque Mahomes in 2 anni ha dimostrato
delle belle
qualcosa
cose.
Watson in parte, ma non per un po', maggiormente non per colpa sua. Jackson sì, ha fatto un anno strabiliante, però su Mahomes credo che i Chiefs potessero andare ad occhi chiusi, forse su Jackson ancora no, e su Watson un occhio e mezzo, ecco. Bisogna vedere poi dopo anche Watson cosa ne pensa di stare a Houston con la situazione che c'è o che ci sarà. Le incognite sono tante. Di sicuro un contratto come durata così, non ce n'è uno ogni 30 anni o 20 anni, non lo so se un'altra squadra avrà la volontà e la forza di investire la stessa durata su un giocatore. Io al momento vedrei solo Watson, oggi, poi dopo gli anni per i più giovani arriveranno.
Giorgio, ma secondo te ti rispondere, poi ti faccio anche un'altra domanda, ma secondo te il discorso di un contratto decennale, ovviamente come abbiamo detto prima Mauro, si applica a pochi giocatori, con questo sviluppo molto particolare che ti porta più o meno a spalmare soprattutto negli anni successivi, è qualcosa che attirerà altre squadre o lo credi solo la costruzione di un momento?
Ci devono essere delle condizioni particolari, perché ad esempio Houston ora non potrebbe farlo, non avrebbe nemmeno senso di farlo. Kansas City lo può fare adesso anche perché ha una finestra aperta e quindi può spalmare meglio i soldi, secondo me. Una squadra invece che deve molto ricostruire non lo può fare. E qui mi riallaccio al discorso di prima: per avere un contratto del genere, secondo me ci devono essere principalmente 3 condizioni. La società deve essere di un certo tipo, sono d'accordo anch'io, i Ravens non sono quel tipo, lo sono i Bengals, lo sono Houston sicuramente, forse i Cardinals, ma non molte altre squadre, secondo me. Sono disposte, devono avere anche una certa attenzione mediatica da parte dei propri tifosi, una certa anche capacità di poter fare certe cose per poter sopportare magari nel caso vada male la situazione. Devono esserci certe caratteristiche fisiche. Quello di Lamar Jackson, secondo me, che si possa far male per come gioca, assolutamente sì. Secondo me non è quel tipo di giocatore su cui io costruirei una franchigia. Ho dubbi che lo sia Prescott, per capirci, poi lì è molto più un'incognita, ma io ho dei dubbi seri li ho. Potrebbe esserlo sicuramente Watson, anche se anche lui ha un modo di giocare che non necessariamente andrei a rischiarmi 10 anni contratto. E la terza, che secondo me è fondamentale,
di Jackson.
Meno, molto molto meno, sì, no, lì è più rischioso per la linea che ha, più che altro, cioè lui non vorrebbe rischiare così tanto, è che lo mettono in condizioni di rischiare così tanto, poveraccio.
Vabbè. Ma quello esatto. Dipende dal nostro amicone,
gli incerti del mestiere. E la terza cosa, siccome è fondamentale, è con chi stai trattando, nel senso, anche al punto di vista umano, tu quando ficchi $500 milioni più o meno a una persona, devi sapere di avere una persona davanti eccezionale e capace di gestirli. Non tutti sarebbero in grado, e se quello ti esce di testa e sbarella, tu hai buttato una marea di soldi. Io cito una cosa che a me ha colpito tantissimo di Mahomes. Durante la settimana del bye è andato a cena con la fidanzata in un posto normalissimo. Tra l'altro lui è ghiotto di ketchup, e come sapete io sono un grande esperto di ketchup, per cui era andato in una specie di fast food, neanche una persona gli ha chiesto l'autografo. Lui, prima di uscire, ha detto: scusate, ringrazio tutti per avermi lasciato passare una cena tranquillo con la mia fidanzata, proprio perché nessuno gli aveva chiesto né foto né autografi né niente, ed è andato via. Tutti gli altri avventori hanno scoperto che aveva pagato il conto a tutto il fast food. Ti fa capire che stiamo parlando di una persona che veramente ha molto i piedi per terra, gli piacciono le cose semplici e tutti lo hanno sempre trovato eccezionale, anche i compagni di squadra. Non so quanti quarterback possono dire la stessa roba, e quindi secondo me devi valutare anche la persona.
Allora, questo secondo me è il miglior argomento della serata, bravo Giorgio.
Ci rimane una, un piccolo anticipo di Ask History. Abbiamo risposto nella nostra discussione alla domanda di Mario, quel Mario, ma abbiamo un secondo Mario che ci dice: ma scusate, un altro Mario, esatto, the other Mario, che dice: scusate, ma che senso ha legarsi ad un giocatore per 10 anni? Non è che questo, sostiene Mario, poi vada a creare poi problemi in futuro alla squadra per il fatto che puoi investire meno? E soprattutto si parlavamo, vi ho ascoltato 2 settimane fa quando parlavate della vita media di un giocatore NFL, e quindi il rischio che Mahomes può essere sano, ma intorno a lui non è detto che poi tutti i suoi compagni di maggior valore riescano a mantenersi attivi per così tanto tempo. E quindi Mario, secondo me 5 anni era la durata ideale per poter ottenere il massimo sia dal giocatore che da quelli che ha intorno. In parte abbiamo già risposto, secondo me il discorso che probabilmente Mario non conosceva al momento era che, per come è sviluppato questo contratto, rende 5 anni validi come 10 economicamente parlando. L'ha spiegato prima Giorgio: i primi 5 anni di Mahomes costano come un normale quarterback, dico normale intendo un quarterback elite, e forse è questo per cui il contratto da 10 non va a impegnare i primi 5 anni in maniera tale da depauperare le risorse della squadra.
No, è strutturato molto bene, cioè non è che i Chiefs si sono infilati un cappio al collo.
No, ecco, forse Mario pensava a questo, no? Dice: cavoli, spendono tutti quei soldi, poi non rimane nulla per il resto. Che è corretto come ragionamento, l'abbiamo detto anche noi all'inizio.
È un modo, cioè, secondo me è molto forte l'aspetto del messaggio lanciato, ma lanciato anche allo stesso Mahomes, cioè in questo modo tu hai il tuo giocatore che chiaramente a questo punto è il tuo simbolo totale e assoluto, assolutamente coinvolto nei destini della squadra, perché sa che non è che il prossimo anno chissà dove sono. Sono qui a lungo termine e ho tutto l'interesse a metterci del mio, perché a lungo termine il progetto continui a funzionare. Quindi, cioè, è un po' una situazione win-win per tutti e due. Non lo vedo un problema, anzi, abbiamo detto fin dall'inizio, cioè, è stato l'elemento di maggior sorpresa di questo contratto, la durata. Ecco, secondo me è una sorpresa che mi ha sorpreso positivamente, il fatto dei 10 anni.
Sì, anche perché poi i Chiefs, voglio dire, non è che l'hanno dati a un rookie che non si sa, come è successo in passato, e ne sono testimone, cioè riempire di soldi qualcuno di cui non sai molto di più di quello che ha fatto al college. Questo, cioè, si è presentato, ha fatto quello che ha fatto, cioè, quindi è una cosa, non dico a colpo sicuro, ma dico a colpo sicuro.
E poi soprattutto nell'ottica della rivalità, i Chiefs così si sono assicurati di avere qualcuno sotto contratto quando scadrà il contratto di Gruden.
Esatto, da prendere al posto di...
Certo, esatto, sono lì che l'aspetta.
Ok, allora dai.
Solo una cosa, solo velocissima. Vorrei per difendere, far l'avvocato del diavolo, Mario forse potrebbe avere ragione.
Quale Mario?
Il secondo Mario.
Per un motivo... Quasi tutti gli ultimi che sono andati al Super Bowl avevano un quarterback nel rookie contract, oppure nel caso dei Patriots un quarterback che aveva scelto volontariamente di mettersi il 15° stipendio della cosa. Quindi questo è l'unico aspetto che potrebbe essere a favore. Detto ciò, io mi tengo mouse pagandolo.
Sembrano le statistiche che mettono quando il kicker sta lanciando, ha messo gli ultimi 152 calci.
Esatto.
Ma, scusate la situazione calcistica, l'hanno scritto oggi per Mancosu appena prima tirasse il rigore. Ha segnato tutti i rigori che ha tirato. Pam! Palla sulla luna. Perfetto, dai, abbiamo finito l'anticipo di Ask Disturbo e quindi è arrivato il momento del vero.
Ah, questo era aspettando
esatto, esatto. E adesso invece arriva.
Cioè, se serviva un'altra sigla allora, direttore.
No, no, Mauro, così diventa un casino. Va bene così, dai, Ask Disturbo.
Ask Disturbo. Tutto quello che avete sempre voluto sapere sul football e che infatti ci state chiedendo!
Mi che sigla, mamma mia che sigla! Ale! Ci chiede, credete che il mercato acquisti dei Buccaneers abbia senso in una situazione come quella attuale? Senza i training camp, come si sono sempre fatti? Quindi praticamente senza training camp. Quante possibilità, training camp quelli pre-training camp ufficiale, quante possibilità ci sono che tutte queste nuove stelle in attacco si possano amalgamare bene tra loro e con un nuovo sistema? È un casino, ve lo dico.
Non sono mica gli unici.
È pro il quarterback.
Il quarterback,
tu mi insegni.
È un rookie.
Sì, sì. Però diciamo che, sì, come abbiamo detto altre volte, che ovviamente le squadre che sono un po' più rodate sulla carta possono avere un vantaggio da questo fatto. Però non lo so, i Bucks sicuramente l'impatto di Brady forse sarà più lento del dovuto, però non, ripeto, non sono neanche gli unici, quindi non lo vedo come questo un grandissimo problema.
Tieni presente che l'NFLPA ha chiesto di non fare neanche 11 contro 11 training camp. Cioè adesso, a parte le battute, Marco, hai ragione, non è un problema solo loro, ma io ritengo, io ritengo che si che con due sole periodi di pre-season sempre che si disputeranno almeno quelle, perché io ho dei dubbi anche su quello, visto come si sta mettendo con la situazione dei giocatori, col fatto che non vogliono avere i contatti del training camp, non fare gli 11 contro 11. Adesso lo scopriremo solo vivendo, e magari nella puntata che faremo inizio agosto ne sapremo di più, ma qua ci rischio veramente che squadre che devono costruire qualcosa a causa di un nuovo allenatore o di nuovi giocatori chiave rischiano di pagare un prezzo incredibile a questa situazione, ma davvero sì, incredibile. Però è vero che poi Brady se li porta tutti al parco di nascosto, viene scoperto, e la stessa sezione di giocatori gli ha detto non fare il pirla, perché se qualcuno di voi si ammala sono cazzi. E secondo me non è facile.
Sì, però è anche vero che per quanto riguarda gli allenamenti, sì, sono d'accordo. Su quanto riguarda la pre-season un po' meno, perché negli ultimi anni la pre-season non è quella di una volta.
Ma in questa situazione Marco sarebbe stata la panna scena.
Sì, magari qualcuno l'avrebbe sfruttata, certo, in maniera diversa di come l'avrebbe fatto se fosse stata una situazione normale. Quello sì, però anche, a maggior ragione forse anche il rischio di rischiare qualcuno, minchia che è italiano, in pre-season con pochi allenamenti eccetera, cioè ci sono tante valutazioni che ognuno personalmente faranno, però la mancanza di contatto in allenamento, quello lì secondo me conterà molto di più.
No, ma neanche gli 11 contro 11,
sì, cioè, per dire
la pazzia,
la partitella.
Però è più facile amalgamare campioni che rookie, cioè
così. Ah, certo, cioè perlomeno c'hai il vantaggio che trattasi di gente esperta, tutta mediamente esperta, che comunque sa muoversi. Io credo che la sfida stia soprattutto sulle spalle del coaching staff, Nel caso di Tampa Bay, fortunatamente per loro hanno allenatori esperti anche lì, eccetera, per cui sì, sarà un problema, ma lo sarà per tutti, però potrebbero riuscire a trovare qualcosa. Sì. Sulla prima parte della domanda, credete che il mercato abbia un senso? Sì, ha un senso, cioè, quando hanno fatto in epoca di free agency la parola Covid per gli Stati Uniti voleva dire influenza, cioè, non era pensabile che sarebbe successo quello che è successo.
Poi a vantaggio di Tampa hanno comunque il fatto che la difesa non mi pare che abbia avuto stravolgimenti, quindi era già un buon reparto, una mano da questo punto di vista ci sarà sicuramente.
Certo, e poi comunque abbiamo appena detto che la nuova dinastia ha l'80% dei giocatori che è rimasta, per cui si sa già chi vince, insomma, diamogli subito la cosa, la coppa.
Vabbè, dai, adesso facciamo rispondere a Giorgio. Davide ci chiede un parere imparziale sulla carriera di Joe Flacco, che nei playoff ha numeri migliori di tanti quarterback.
Imparziale e lo chiedi a Giorgio.
Esatto, io di tanti quarterback osannati negli ultimi anni, ma regular season un po' meno. Ha imbroccato le partite giuste al momento buono o si esaltava quando contava di più? Mi do la parola a Giorgio, io dico la mia, cioè, io ho sempre ritenuto Joe Flacco un buon giocatore, cioè, anche lì secondo me a volte quando cominci a ragionare solo con l'occhio del tifo perdi molto della lucidità di giudizio, cioè, non sarà un fenomeno, ma secondo me, come abbiamo detto per tanti altri, ma io non dico neanche un posto a titolare delle 32 squadre, secondo me potrebbe trovare un posto anche nelle 16-20 squadre, però vabbè, ho detto Giorgio, quindi Giorgio rispondi te.
Ma voi lo sapevate che Flacco nei primi 5 anni di carriera è il quarterback che ha vinto di più in trasferta nella storia dell'NFL? Io l'ho scoperto oggi, mi ha sconvolto, devo dire. Stiamo parlando di un ottimo giocatore, ottimo, uno che poi soprattutto ha fatto i punti e ha fatto le azioni giuste al momento giusto. Non si può dire che non è un ottimo giocatore uno che fa il lancio che ha fatto lui contro Denver a Jacoby Jones, 70 yard di lancio incredibile, gli è cascata in mano perfetta. Oggettivamente è stato uno che poi al Super Bowl, quei playoff lì, ha giocato bene, il Super Bowl l'ha vinto. Se poi seduto, quello probabilmente, perché inconsciamente una persona normale quando arriva a quel livello si siede. Chi non si è seduto come i Brady di turno non sono persone normali, sono dei fenomeni che sono malati di veramente agonismo e anche quando giocano a freccette vogliono stravincere. Probabilmente Flacco non era così, perché se no non si spiega veramente questo crollo che c'è stata nella sua produzione. Però sicuramente non sarà uno da Hall of Fame, ma è uno che ha fatto un'ottima carriera e comunque ha ottenuto dei risultati notevoli. Quindi sinceramente poi il fatto che l'abbia fatto quando contava di più va solo a suo merito, perché vuol dire che comunque sei uno che ha la forza e la capacità di reggere certe pressioni. Quindi io su Flacco do comunque giudizio positivo. Poi ovvio che ora non me lo prenderei, questo è evidente, e anche quando è andato a Denver comunque si sono beccati un giocatore che forse non aveva più gli stimoli.
Però il Flacco dei primi anni di Baltimore ce lo saremmo presi tutti.
Sì.
Sì, sì, ha avuto solo il picco breve, sì. Perché altrimenti c'è, cioè, quegli anni
un
lì
appennino era... più che una montagna, un appennino più che una montagna.
Esatto. Ha avuto il torto di avere un declino abbastanza veloce, abbastanza rapido in termini qualitativi, e tutti quelli che hanno memoria scarsa si ricordano solo quello, si ricordano solo la parte finale della carriera, dimenticando tutte le gran belle cose che ha fatto prima. Ma prima, come ha detto Giorgio, è stato un signor giocatore, cioè avrei voluto io nel 2008 che i Dolphins lo prendessero, invece è andato via al primo giro e noi ci siamo trovati Chad Henne.
Alberto ci chiede un aggiornamento sul discorso scommesse, che influenza avranno nel gioco reale. Ad esempio, un running back sa che fare o non fare una certa statistica fa vincere tanti soldi a qualcuno? Allora io credo, e poi lascio che lo vuoi, tanto oggi sono in pochi, posso permettermi di parlare pure io, che il discorso di Alberto sia un discorso molto molto interessante, proprio per questo tipo di ricaduta. È vero che ormai questo tipo di statistica c'è in tutti gli sport, per adesso NFL esclusa, ma è anche vero che nel momento in cui sarà estesa a livello nazionale servirà assolutamente da parte della NFL e della NFLPA, serviranno delle linee guida su come gestire tutto questo. Cioè non è che se dici, guarda, non puoi scommettere, ma secondo me serviranno un minimo di davvero di qualcosa, di accordo, comunque di regola per disciplinare tutti i casi possibili. Adesso era facile dire basta, non potete andare a Las Vegas, durante la stagione è vietato. Le cose cambieranno, perché
anche i Raiders
gli hanno fatto loro gli ha fatto, adesso a parte le volte, gli ha dovuto fare l'eccezione, e quindi proprietari riuniti, voti, non voti, eccezione per farci andare gli arbitri, eccetera eccetera eccetera. Il problema è che adesso questa cosa qua non la potrò più fare, perché potrei scommettere dappertutto. Quindi io questa cosa dal suo punto di vista la vedo anche, uso il termine, preoccupante, nel senso che sai, c'è sempre il rischio di trovare quello che dice vabbè, facciamo qualche soldo in più rispetto a quelli che già prendo, ecco, perché sai, quando si parla di soldi,
che la Lega dovrà preoccuparsi di, esatto, pensarci per tempo.
Questo vuol dire, cioè, quello è il discorso.
Ad evitare di trovarsi con le jeep dei carabinieri allo stadio.
Cheat. Assolutamente cheat. Ecco, no, io questa è una cosa che davvero che deve essere presa con per tempo e nella giusta maniera, e non sottovalutare, dicendo, ma no, ma sono dei professionisti, o cazzo, dei professionisti. Quando ci sono di mezzo i soldi, ragazzi.
Questo era Mario.
Esatto. Non c'è stato che tenga. Alessandro ci chiede se secondo noi Wentz, lui insomma,
Carson,
bravo, nel caso Carson stasse stando tutta la stagione in una ipotetica sfida per il titolo con i Chiefs, gli Eagles avrebbero delle rare possibilità o sarebbero una vittima sacrificale?
La seconda che hai detto.
La dico io, dai, smonto io il... Allora, io sto discorso da Dynasty continuo a non crederci, e lo dico molto sinceramente, perché l'ho sentita dire tante volte di tantissime squadre e poi erano calci sui denti. A tutti io consiglierei di andarsi a vedere la difesa dei Kansas City Chiefs la prima metà di stagione. La prima metà di stagione li ha tenuti sull'attacco, la difesa era, non dico inguardabile, ma non era neanche lontanamente al livello di quello che era la seconda metà di stagione. E secondo me, perché sono stati bravi gli allenatori, ma gli è girato tutto bene. E ricordiamoci che bastava un niente per perdere il Super Bowl. Quindi, e perdere un Super Bowl è facilissimo, e ritornarci è difficilissimo.
Più 10 quindi, a inizio quarto, dico solo questo.
Esatto, quindi discorso alla Dynasty, ora siamo poi, tra l'altro lo dite a tre, un tifoso Dolphins, uno Bengals e uno Raiders, che sono tutti nell'AFC e vi dicono che lo vinciamo noi il prossimo Super Bowl, uno dei tre comunque. Per quanto riguarda...
Noi nel senso uno di noi tre. Okay.
Uno di noi tre.
Noi siamo una un-dynasty.
Per quanto riguarda invece Vince, allora, poi c'è anche un po' sto mito del Vince che è sempre rotto, poi si è visto che in realtà forse non è così rotto, la sua sfortuna è che è stato rotto in due playoff, quello sì, di cui uno quello decisivo, che poi magari con lui non avrebbero vinto, ma questo è un altro discorso. Secondo me gli Eagles hanno altri problemi che non sono Vince. Vince è un ottimo giocatore, io mi aspettavo ancora di più, devo dire la verità, però comunque un ottimo giocatore, è stato solo un po' sfortunato, poi per carità, se si romperà di nuovo agli altri playoff, vorrà dire c'è una macumba. Gli Eagles hanno dei problemi, ad esempio ora avendo perso la guardia hanno dei problemi nella linea, insomma già solo faticheranno a vincere la division, perché comunque sono con Dallas, quindi fossi in loro inizierei a guardarmi in casa prima di andare a pensare all'AFC e Super Bowl e quant'altro.
Altro da aggiungere sull'argomento?
No, sulla Dynasty ho già fatto un abbondante applauso a Giorgio, cioè questa storia della nuova Dynasty ha già abbondantemente sfrantegato il Walhalla, per cui
Purple?
No, un po' di tutti i colori. Cioè, una dinastia non la fa il quarterback, non cominciamo a mettere il carro davanti ai buoi, altrimenti vorrebbe dire che i Patriots avrebbero dovuto vincere 20 di Super Bowl. Marino ne vinceva 17, Manning ne vinceva 18 e tutto quanto, ma siccome la dinastia le fanno le squadre e non i quarterback, sarà tutto da vedere in questi 10 anni che tipo di squadra riusciranno a costruire e mantenere i Chiefs attorno a Mahomes, per cui non è un argomento di discussione neanche da intavolare. Sulla sfida con gli Eagles, in questo momento la squadra Kansas City Chiefs è superiore alla squadra Philadelphia Eagles, e non credo sia un divario che un differenziale ipotetico tra Wentz e Mahomes possa colmare in questo momento.
Perfetto, siamo all'ultima domanda, dai, che ci vediamo di poco l'ora. Hai le tue due domande, però parlano dello stesso argomento che è il discorso rookie, e quindi ve le faccio assieme e poi ne parliamo. Leonardo ci chiede: secondo voi è possibile aspettarci nei prossimi anni un consistente aumento del contratto dei rookie? E Giuseppe ritorna sull'argomento contratto rookie, la domanda ce l'ha fatto settimana scorsa, mi pare, o due settimane fa. Voleva chiederci di che natura sia il contratto che ha stipulato Jordan Love con i Packers. Da quello che ho capito, le somme sarebbero di gran lunga superiori rispetto ai limiti standard. Jordan Love ha firmato un contratto con i Packers da 12,38 milioni di dollari, 4 anni come per tutti i rookie, con un bonus alla firma di 6,5 milioni, soldi garantiti. Ed è la prima volta che un giocatore scelto così basso, il numero 26, riceve un contratto completamente garantito, quindi è questa la vera novità del contratto di Jordan Love. A Leonardo dico, ma poi lascio un po' a voi la parola, che no, non è possibile che ci sia un consistente aumento, perché la quota di soldi a disposizione delle squadre per firmare i rookie fa parte di un pool che deriva da salary cap, cioè sale il salary cap, sale anche di un minimo quella quota che hanno a disposizione le squadre per il contratto dei rookie. A voi la parola.
Questo a meno di rinnovi contrattuali, collettivi e tutto quanto, imprevisti, eccetera, che non si vedono, che non si vedono, esatto, che non si vedono all'orizzonte. Per cui sì, su questo qui sono d'accordo. Sull'altra domanda di Jordan Love, sì, l'ho detto Giovanni, cioè le cifre sono più o meno quelle. L'anomalia, tra virgolette, è il garantito.
Che dici? Secondo me è un messaggio, un pizzino, Mauro.
No, è un grande attestato di stima dei Packers nei confronti del loro quarterback. Il problema è che è il quarterback sbagliato.
Ha sbagliato? Ah, ho capito, intendi l'altro, ok.
No, e poi io diciamo che i rookie avevano abbassato apposta i contratti per evitare i Jamarcus Russell della situazione, quindi io credo che sia giusto che rimangano così calmierati, e poi dopo, se sei come Mahomes, ti porti a casa mezzo trilione di dollari.
Io però non sono sicuro di chi è che hai citato, che non ricordo.
No, uno che non esiste, era un nome di fantasia buttato
lì. Andate su Outdoor Magazine, cercate Jamarcus Russell e trovate un bellissimo articolo sulla sua sfortunata carriera nella Lega. Giorgio chiudi te.
Allora, io devo dire che a me Love piaceva come giocatore e poi sono riusciti a farmelo diventare antipatico, ma non per colpa sua, poverino, perché veramente secondo me i Packers hanno fatto la frettata, anche quest'ennesimo discorso, e dargli tutto garantito. Ma perché? Cioè, ma lo fai proprio perché vuoi far arrabbiare Rodgers? Allora diglielo, scrivigli il bigliettino, dici guarda, va, vattene e
glielo
fai
lasci
prima
dello spogliatoio.
Cioè, ma proprio hanno buttato nel cesso una stagione. La cosa migliore che può capitare ai Packers è che non ci sia la stagione, perché veramente si sono creati una polveriera che se non finisce a mazzate nello spogliatoio è un miracolo. E sinceramente hanno perso veramente molto anche della mia stima. Io fossi un tifoso dei Packers sarei imbestialito, perché comunque non si tratta così uno dei quarterback che ha fatto la storia della franchigia. Cioè, ci sono anche un discorso di rapporti umani, io ci credo ancora, e siccome è la bellezza dello sport. E lo so, io invece
io sono per ancora che è business, e quindi si ragiona col business.
E lo so, però poi alla fine il tifoso non ragiona sempre solo col business, ragiona anche col cuore, perché sennò...
per questo che è tifoso, il dirigente deve fare il business.
Ma il motivo per cui uno continua a tifare i Bengals nonostante tutto, perché alla fine se guardasse solo il business...
Ma è giusto, no, il tifoso fa il tifoso, è corretto
dal
quello.
Dal punto di vista del business, Giovanni, io non sono convinto che tirare gli stracci in faccia a Aaron Rodgers...
Sono d'accordo, no Mauro, sono d'accordo. Io ero sul punto che diceva Giorgio che il dirigente deve anche... No, il dirigente deve fare gli interessi economici dell'azienda.
E su questo siamo perfettamente
basta,
d'accordo.
Tutto qui. Poi dopo, su questa gestione, ma della gestione anche dal punto di vista economico, che secondo me è ridicola, ma sul fatto che debba esserci altro, no, ecco, cioè io sono l'unico che avrei detto...
Che un dirigente non debba, un dirigente sportivo non debba farsi condizionare da variabili proprie del tifoso, siamo d'accordo. Però la decisione in sé, anche da un punto di vista di economia generale della franchigia, mi permetto di non condividerla, ma chi sono io per farlo? Poi lui sarà il dirigente che ha preso questa decisione, sarà valutato anche per questo, cioè,
voglio dire. Ma non solo perché ha svalutato Rodgers, ma anche perché ha svalutato il futuro di tutto quello che è la società, per il fatto che quando ti ricorderai la storia del titolo vinto con Rodgers e tutto, verrà inevitabilmente fuori la storia di come è finita male. E quello, secondo me, anche dal punto di vista dei documentari futuri, di vendita magliette future, comunque ci perdi soldi, quindi secondo me hanno sbagliato.
Però perfetto. Secondo me, per dire un'ultima cosa intelligente della serata, la frittata si poteva fare solo con Love, però fresche.
Ah, bellissima.
E guarda, proprio perfetto, in chiusura, senti la sigla della nostra trasmissione che arriva ad accompagnare questa bellissima battuta che chiude la 18ª puntata di Scusate il disturbo Off Season Edition. Vi ricordo che trovate online giovedì The Drive. Giorgio, chi è l'ospite della seconda puntata?
Uno dei miei idoli, Alessandro Taraschi, che io adoro, con i suoi Minnesota Vikings. Okay, tra l'altro oggi è uscito anche Purple Valhalla, ascoltatevelo.
Ok, l'ha detto Giorgio, che bravo, l'ha detto perfetto. E quindi vi aspettiamo anche per The Drive. E un saluto e ringraziamento alla mini crew di questa sera. Buonasera, grazie Mauro.
Buonasera, grazie a tutti.
Buonasera e grazie anche al pasticcere della Brianza, Marco.
Pasticcere, buonanotte, grazie.
E grazie al nostro uomo del nord-est, Giorgio.
Nord-est?
Nord-est. Adesso è sud-ovest.
Ora sono centro.
Non eri in vacanza a Innsbruck?
Versilia.
Ti facevo a Innsbruck, non so perché.
Ma giro. Comunque, grazie a tutti, alla prossima.
Da Giovanni Ganci è tutto, grazie mille per l'ascolto.